your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mister Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, 14.02 in rigorosa diretta radiocittaaperta.it, giovedì 14 settembre 2023, Forno One, Fabrizio Mister Forno One al microfono fino alle ore 16, un paio d'orette oggi particolarmente frizzanti perché abbiamo un graditissimo ospite di cui sono particolarmente fiero ed orgoglioso di averlo qui tra noi. Lo introduciamo brevemente in voce, Andrea Polinelli, e spiegheremo poi il motivo della sua presenza qui. Benvenuto.
Buongiorno Fabrizio, salve a tutti gli ascoltatori e spettatori anche.
Grazie. Allora sì, spettatori, perché io mi dimentico sempre che c'è questa diretta di Twitch, anzi facciamo una bella cosa, mettiamo anche il nostro Andrea in video, siamo col video splittato come si usa nelle cose serie. Allora, il motivo per il quale abbiamo Andrea qui da noi, oltre al piacere di un importante artista tout court, è perché recentemente, qualche mese fa, nel corso dell'estate, è stato pubblicato un importantissimo libro, veramente un volume di un certo spessore, come si può vedere anche dalla grandezza della copertina. Lo metto a favore di telecamera. Il libro si chiama Gato Barbieri, una biografia dall'Italia tra jazz, pop e cinema, scritto da un sassofonista che parla di un sassofonista, quindi diciamo c'è una certa, come dire, affinità elettiva tra le due personalità. Andrea insomma, è un musicista di navigata esperienza, e quindi avremo modo con lui di parlare di questo libro, dei motivi che lo hanno portato a scriverlo, di quello che succede nel periodo in cui Gato Barbieri dall'Argentina arriva in Italia. Insomma, avremo tempo per parlarne. Nella seconda metà invece della nostra trasmissione, i brani di Gato Barbieri, con i quali proseguiremo anche dopo la chiacchierata con Andrea, vengono alternati invece a quelli che hanno come riferimento Norman Whitfield, che è un importantissimo paroliere, produttore, musicista della scuderia della Motown Records di Detroit. In occasione dell'anniversario della scomparsa voglio tirar fuori da lui tutta una serie di brani e di personaggi legati a quel genere musicale che appunto imperversava soprattutto a fine anni 70, fine anni 60, inizio anni 70, e quindi avremo modo di ascoltare qualcosa che ha a che fare con questo importante personaggio, vi ricordo, Norman Whitfield. Ma lasciamo parlare un attimo Andrea, perché ci introduca il primo brano che abbiamo scelto, che è una chicchetta scelta da lui, che poi in pratica ci introduce anche all'argomento Gato Barbieri e cinema. Di che cosa si tratta? Dimmi di che cosa si tratta.
Abbiamo scelto il tema portante del film Una bella grinta, regia di Giuliano Montalto del 1965. Giuliano Montalto, che tra l'altro salutiamo perché ci ha lasciato pochi giorni fa all'età di 93 anni, e devo dire che ho avuto l'onore di intervistarlo per questo libro, anche se solo telefonicamente. È stata una persona giovialissima, assolutamente vitale, e ha fatto questo film nel 65 utilizzando il jazz come colonna sonora portante. Il jazz è scritto da Piero Umiliani, grande compositore fiorentino di quel periodo,
tra l'altro autore della celeberrima colonna sonora del film I soliti ignoti,
sì.
Quindi veramente una pietra miliare anche lui della,
sì, poi
della,
lui era proprio pianista di jazz anche fondamentalmente lui, e utilizza il quintetto di Gato Barbieri con Rava, Gigi Munari alla batteria, Franco D'Andrea al pianoforte, Gianni Focià al contrabbasso, che poi in quel periodo era il quintetto che suonava fisso al locale Il Purgatorio, che era una sala al piano di sotto del ristorante Meopatac, che tuttora esiste
a Trastevere.
Nel mio libro io indago moltissimo il rapporto tra Gato e il cinema, perché è un rapporto di grande qualità. Lui ovviamente è celeberrimo per aver fatto la musica di Ultimo Tango a Parigi di Bertolucci, però prima con Bertolucci aveva già collaborato nel 64 facendo una parte delle musiche del film Prima della Rivoluzione, in maniera assolutamente creativa, tra l'altro, poi se vuoi ne parliamo un pochino. E Il libro è edito da una casa editrice che si chiama Art Digiland.
Io intanto lo rimostro, sì, a favore di telecamera.
E Art Digiland fondamentalmente si occupa di cinema. Ma ha trovato così interessante il rapporto che indagavo qui nel testo che mi sono avvicinato con grande piacere a questa casa, che ha una sua, diciamo, un suo stile, una sobrietà, una maniera anche di presentare il prodotto libro speciale, di avere il libro stesso a modo suo, credo che sia
un bel oggetto, sì,
oggetto,
sì,
particolare. Tra l'altro con la casa editrice adesso abbiamo progetti per allargare ancora di più il rapporto tra musica e cinema e musica con le altre arti figurative.
E quindi, a proposito di musica e cinema, quale migliore inizio appunto di questo brano tratto dalla colonna sonora di cui ci parlava Andrea Polinelli, nostro ospite, Una bella grinta.
Thank you.
Questo era Una bella grinta, mi sembra un titolo che poi è quasi, come dire, emblematico e una dichiarazione di intenti anche per quello che riguarda la nostra chiacchierata di oggi. Ricordo, siete su radiocittaperta.it, Forno One, alle 14.13 avevo omesso una cosa non da poco, ovvero che il nostro ospite Andrea si è presentato, su mia insistenza, come dire, attrezzato di sassofono, perché questo bellissimo libro, essendo tra l'altro scritto da un musicista e che musicista, prevede, cosa non tanto frequente, a parte un come dire, un corollario fotografico non indifferente anche di scatti diciamo personali, ma soprattutto una parte che sono le trascrizioni di alcuni assolo importanti proprio tratti da, diciamo, da esecuzione di Cato Barbieri, e quindi la parte terminale di questo volume, come può vedere chi ci guarda in diretta, è composta di spartiti. Questa è una
cosa. Sì, sono 12 trascrizioni inedite di assoli di Cato che ho fatto per dare un po' un'idea di come lui trasforma il suo stile musicale, dalla sua prima registrazione, a una delle prime registrazioni a Buenos Aires nel 1961, fino alle ultime collaborazioni che ha avuto con artisti italiani, fino a Pino Daniele nell'82, a Venditti nel 92, e anche la sua ultima apparizione su un disco che è del 2010.
Quella della cover di Prince?
No, cover di Prince sì, è sempre del 2010.
Perché quella l'ho messa in scaletta, sì, sono debole per Prince. Quindi.
Sul disco di Letizia Gambi, che è un'artista napoletana, distanza a New York. E, diciamo che il Cato Barbieri che voi avete sentito qui in Una bella grinta, registrato a cavallo tra il 64 e l'inizio del 65, è assolutamente lontano da quel Cato Barbieri più conosciuto, no? Il suo suono, quello lancinante, rauco, molto direzionato.
Però un orecchio attento lo riconosce anche qui.
Però non è facile, molto lontano dal Cato del disco Caliente del 76, poi dalle collaborazioni con Santana, dal Cato che suona Europa. E qui l'atmosfera in effetti era più tendente al quintetto Coltrane Davis di Kind of Blue e delle atmosfere, anche il film stesso echeggia le atmosfere del film Ascenseur pour l'échafaud, cioè ascensore per il patibolo, con la musica di
Jean Moreau e la musica di Miles
Davis,
Louis Malle.
Sì.
Allora, riavvolgiamo leggermente il nastro, perché ovviamente la cosa fondamentale da sottolineare è che questo libro non è la biografia di Cato Barbieri in tutta, diciamo, l'evoluzione della sua carriera, ma è, come dire, particolarmente concentrata e focalizzata su un periodo molto particolare, che è quello che lega il sassofonista argentino al nostro paese.
Sì.
Lui viene in Italia a inizio anni 60, che è 62.
Lui arriva nel novembre del 1962.
E diciamo poi si stabilisce qui in Italia, dove sì, con varie peripezie che tu racconti anche molto divertenti, insomma, la vita da bohemien non è una, come dire, non è un qualche cosa di astratto, ma qui è veramente condividere gli scantinati, i luoghi.
Sì, divideva casa con gli amici argentini a Roma, amici musicisti, cambiato casa a Roma tantissime volte, e poi seguiva il lavoro naturalmente Cato, per cui ha vissuto poi anche dei periodi a Milano e su a Torino, soprattutto a Milano, poi quando ormai si era allontanato dall'Italia, che lui se ne va nella primavera, insomma inizio 65, per
quando va a Parigi, no?
Quando va a Parigi, sì, però poi continuerà a tornare, a fare avanti e indietro con l'Italia. Nel 65 lui suona al Festival Jazz di Bologna, dove viene ripreso quel bellissimo film che ha appunti per un film sul jazz del regista Gianni Amico, meno conosciuto, che sarà la persona che non solo ha introdotto Cato Barbieri nel mondo del cinema italiano, gli ha fatto conoscere Bertolucci, ma era anche un regista. Era un attivista culturale, era una persona
che poi, se non ricordo male,
molto particolare.
La moglie di Cato Barbieri lavorò come segretaria,
sì,
per Bertolucci,
anche lei,
giusto?
Che si chiamava Michelle. Anche Michelle, che era diciamo di origine italiana, anche se aveva vissuto tanti anni poi negli Stati Uniti, dove si era sposata, aveva già avuto una figlia piccola che l'accompagnava con Cato. sì, anche Michel è un personaggio attivissimo nella vita di Gato. Michel in effetti è quel motore pieno di energia che direzionerà l'attività di Gato. Gato viene descritto da tutti coloro che hanno avuto a che fare con lui come un uomo molto mite, molto tranquillo, tendenzialmente pigro anche, molto amante di guardare il ciclismo alla televisione, per esempio.
Cosa il nome, il soprannome, insomma, era abbastanza calzante, sì, un po' pigro, un po' sornione.
Sornione, diciamo che il soprannome, come lui ha raccontato in un'intervista a una rivista argentina molti anni fa, gli fu affibbiato da un flautista che veniva dalla città argentina di Colón, che siccome aveva visto Gato che tutte le sere suonava, Gato suonava quando abitava a Buenos, quando si trasferì poi a Buenos Aires, perché lui era originario di Rosario, altra città argentina, a Buenos Aires tentava di suonare il più possibile, per cui ogni sera suonava in due, tre locali, faceva set diversi e correva, letteralmente correva col suo sax in braccio, senza neanche metterlo in custodia. E poi la parte centrale di Buenos Aires ci sono queste avenidas larghissime, per cui tu, e li guidano,
cioè, come matti.
Come matti, peggio che a Roma, peggio che a Napoli, insomma, detto affettuosamente per gli amici automobilisti. E lui correva da una parte all'altra e questo amico l'ha visto, gli ha detto: ma tu mi sembri un gatto.
E lì
è il gatto.
È stato battezzato.
Sì, il gatto l'ha detto all'amore suo Michel, a Michel è piaciuto moltissimo e siccome ogni musicista di jazz all'epoca aveva un suo soprannome.
Soprattutto quelli argentini, poi non c'era verso, sì, ce l'hanno i calciatori,
figuriamoci,
un soprannome.
Figuriamoci.
Allora, io volevo farti una domanda, sì, che praticamente è la domanda con la quale ho intrapreso la lettura di questo libro durante le mie vacanze. Il tuo punto di vista, cioè la scelta di aver voluto concentrare la tua ricerca, la tua indagine, la tua scrittura su questo preciso periodo particolare, da che cosa è stata dettata, se c'è un motivo principale? Comunque immagino che ci sia.
Sì, perché io sono stato anche insegnante di storia del jazz presso i conservatori italiani per 5 anni, con i contratti annuali, no? E mi sono reso conto che c'è tutta una serie di lacune che riguardano un certo periodo della storia del jazz italiano e naturalmente la figura di Gato Barbieri. Ma la domanda è: perché la figura di Gato Barbieri è così importante? Anzitutto io ho lavorato 5 anni e mezzo per realizzare questo lavoro. Perché così tanto tempo anche? Perché a parte i viaggi a Buenos Aires, a New York, a Parigi, ma non esisteva prima materiale biografico su Gato Barbieri. Bisognava mettere insieme tante interviste diverse, fonti diverse, delle volte anche discordanti. E insomma, per rimettere anche un po' in ordine quello che succedeva nel jazz italiano di quel periodo. Allora, è vero che il libro è doverosamente dunque incentrato sugli, certo, anni italiani di Gato e sulla relazione che poi ha avuto con gli artisti italiani dopo aver lasciato l'Italia, perché è continuata in maniera molto intensa e anche molto affettuosa come relazione. E ovviamente il libro però narra tutta la sua biografia, perché non si può capire come si relaziona con i musicisti italiani senza sapere anche
allargare,
esatto,
certo,
cosa, contestualizzare il suo fare con ciò che ha fatto prima di arrivare in Italia, ovvero in Argentina nella seconda metà degli anni 50, e poi cosa ha continuato a fare prima a Parigi nel 65-66 e poi dopo che si trasferisce 67-68 a New York.
Dove tra l'altro, se non vado errato, sì, perché insomma la cronologia non è così, sì, insomma, presente nella mia testa, però ebbe modo di convivere con Enrico Rava, giusto?
Sì, poi lui nella seconda metà degli anni 60 vive un periodo con Enrico Rava.
Da fricchettoni proprio, cioè stanno dentro un'unica camera con due letti, sì, con le compagne.
Con le compagne, perché, e questo me l'ha raccontato Enrico stesso, stavano due letti singoli in una monocamera con un bagno piccolo. E Michel stava con Gatto e Enrico stava con Graziella, che era la cugina.
Sì, erano diciamo mezzi parenti, parenti acquisiti anche, sì, Enrico e Gatto, ma fondamentalmente.
Sì, l'importanza di Gatto, però ancora di più, che riguarda il jazz italiano, è che lui arriva in Italia nel 62 e nessuno suona come John Coltrane. Lui già suonava come John Coltrane in quel periodo. Si sente dalle sue registrazioni, già argentine del 61. E lui è stato per tanti musicisti italiani un esempio pazzesco.
Infatti chi lo sentiva diciamo aveva un pochettino l'orecchio giusto, che rimaneva sempre esterrefatto, suonava, veniva scritturato quasi all'impronta, perché era talmente superiore alla media che insomma
sì, soprattutto nell'ambiente stretto del jazz. Enrico Rava, ma guarda,
lo stesso Franco D'Andrea ha detto che
tante volte hanno detto che Gatto è stato la loro università. Addirittura all'inizio del libro ho messo una lettera che mi ha scritto Enrico, nella quale lui dichiara che pensa a Gatto tutti i giorni. Senza Gatto non sarebbe poi arrivato a fare ciò che ha fatto, e lo pensa tutti i giorni e lo ringrazia tutti i giorni. Gatto è stato l'esempio poderoso di un musicista non nordamericano che suona il jazz come i nordamericani, e forse anche, non dico meglio, ma sicuramente con un suo tocco di originalità in più. È stato un esempio per gli italiani per poter procedere
anche
con una carriera,
sprovincializzarsi un po',
esatto, sprovincializzarsi un po', ma anche capire che il fenomeno. E il libro ha la prefazione di Vincenzo Caporaletti, che parte del principio audiotattile, adesso senza indagare oltre, ma capire che il fenomeno dello swing, del suonare jazz, è legato più a una percezione di ciò che si fa, dell'atto percettivo del momento, e non tanto del luogo geografico o della società in cui si è vissuto, ma volendo poi possiamo indagare.
Insomma, questo libro apre finestre che potrebbero portarci a fare tutte le ore del pomeriggio di trasmissione.
Questo libro c'è dentro, tu parlavi, perdonami, delle fotografie. Le fotografie sono praticamente tutte inedite, mi sono state date da Umberto Santucci, che era fratello di Cicci, il trombettista, giornalista.
Ma infatti sono anche tanti ritagli di giornale dell'epoca, recensioni.
Ci sono l'album di famiglia della famiglia Corvini, che è stata così gentile da darmi delle foto inedite. La copertina di Renzo Chiesa, tra l'altro, che ha scattato la foto di copertina nel 74. E Renzo Chiesa è famoso soprattutto perché lui ha ritratto moltissimi artisti di jazz, ma è famoso perché ha fatto la copertina del disco di Lucio Dalla, quello che c'è, si chiama
Dalla.
Dalla, con la papalina e gli
quello
occhiali.
Quello di Futura, tanto per capirci, dell'anno che verrà, insomma, uno dei più importanti, La Sera dei Miracoli, un disco.
È il pezzo che abbiamo sentito, dove c'è la trascrizione, poi è uno dei brani che io suono con il quartetto Gatto Reloaded, che portiamo in concerto, abbiamo suonato al Fiumicino Jazz Festival
domenica
scorsa.
Ma infatti questa era un'altra domanda che ti avrei fatto. Ma prima
allora mi tengo su questo.
Ti devo un po' indirizzare. Io volevo capire una cosa, perché mentre leggevo il libro prendevo appunti. Una cosa che vorrei capire, cioè, è come spiegare ad un profano, al di là dell'ascolto che sicuramente aiuterà molto, la caratteristica dell'inconfondibile timbro della voce musicale di Gatto Barbieri. Perché anche un non esperto, se sente suonare un assolo di Gatto Barbieri, 8 volte su 10 lo riconosce. Che cosa c'ha di particolare?
Lui ha un timbro, cioè un risultato di suono assolutamente particolare.
Inconfondibile.
Sì, è inconfondibile. Alcune caratteristiche. Uno, generalmente il suo suonare è alimentato da una fortissima energia, per cui un bel volume, una proiezione di suono notevole, che poi lui ha elaborato negli anni, ovviamente, perché ha frequentato altri sassofonisti. Poi nella seconda metà anni 60 seguiva molto anche il sound di Pharoah Saunders, no? Il discepolo di Coltrane, per cui ha elaborato ancora di più quest'idea del suono grosso. Poi il suono ha assunto delle caratteristiche, usava moltissimo il growl, questa tecnica di
graffiare,
cantare una nota mentre stai suonando, e c'è questa idea del graffio. Poi il suono è spessissimo, lui usa il registro dei sovracuti, per cui diventa una specie di urlo, e in questo il sassofono tenore diventa una voce umana, diventa...
Sì, perché poi è quello che più si avvicina alla frequenza della voce umana,
esatto,
gridata soprattutto.
Sì, gridata, diventa uno strumento fortemente dialogico, il sassofono tenore in questo senso. Inoltre aveva un'energia in più, perché era dettata dal fatto che in quel periodo degli anni 70, in cui lui conia poi questo tipo di suono, soprattutto a partire dal 69, dalla registrazione di The Third World, il primo disco con Philips Flying Dutchman, e fino a verso il 75-76 lui conia questo suono, perché identifica in questo anche una specie di urlo, se vogliamo dire
liberatorio
di un Latino America che all'epoca era fortemente soggetto a un imperialismo mondiale che schiacciava a livello politico.
E poi lui una cosa che sottolineava, diciamo, anche se non necessariamente a parole, era il fatto che quando si parla di America in maniera molto superficiale si intende 8 volte su 10 gli Stati Uniti. Lui invece rivendicava proprio il fatto che lui era americano tanto quanto uno statunitense, se non addirittura di più, perché ovviamente ci sono anche delle rivendicazioni che riguardano le popolazioni indigene, insomma c'è tutto un lavoro che riguarda anche il panamericanismo, cioè nel senso che lui non a caso ha fatto un album che si chiama Bolivia, proprio per rivendicare tutto il continente sudamericano come degno e soprattutto avente diritto ad una visibilità, ad una, come dire, ad un riconoscimento anche a livello culturale che invece generalmente viene sempre appiattito verso gli Stati Uniti, insomma.
Esattamente, per quello in quel periodo lì tra il 69 e il 75 c'è tutta la valorizzazione anche degli strumenti etnici, moltissime percussioni, moltissimi strumenti a corde anche piccoli che accompagnano lui che ovviamente è centro dell'esposizione musicale.
Indubbiamente la svolta di Third World è praticamente come dire, un punto di non ritorno, se vogliamo, della sua evoluzione musicale.
Sì, oserei tornare ancora a un legame col cinema, perché lui nel 69 era ancora abbastanza indeciso su come intraprendere questa strada e lui incontra a New York Glauber Rocha, che è un regista brasiliano di sinistra a sinistra, uno tostissimo... E, tra l'altro famoso per aver firmato la regia del film Antonio das Mortes,
pellicola fondamentale della cinematografia sudamericana,
sì,
in generale
sudamericana, che lui non dico che convince Gatto, ma il rapporto tra Gatto e Rocha
lo influisce, certo.
Sì, esatto, lo influenza tantissimo e Gatto trova ancora più facilmente una strada verso, chiamiamolo questo, scusate oggi riassuntivamente, questo terzo mondismo musicale. Da non dimenticare, perché si è sempre parlato poi di questo, del Gatto della seconda metà anni 70, poi anni 80, qualunquista, diciamo, magari musicalmente, dopo aver fatto Caliente, poi affiancato Santana alla chitarra. Però che originariamente Gatto nell'adolescenza faceva parte del Partito Comunista Argentino, aiutava il fratello Rubén a distribuire volantini rivoluzionari agli operai davanti alle fabbriche.
Ma c'è sempre un po' di invidia per chi raggiunge il successo e poi magari, insomma, inevitabilmente scende a compromessi con il mercato, no?
Probabilmente sì, Gatto era spinto sempre da Michel, che ambiva moltissimo a fare di lui una star, una superstar.
Ma poi lui era uno spendaccione, quindi i soldi gli servivano.
Ma lei soprattutto, lui non sapeva neanche quanto guadagnasse, lei era veramente... Loro hanno, come dice Ricorava, hanno guadagnato i miliardi e poi hanno sperperato tutto.
Viva la faccia.
Però viva la faccia, Gatto effettivamente era di origini molto poco abbienti, insomma, era da ragazzino col fratello che era trombettista, fortissimo tra l'altro, e avevano frequentato la scuola per i bambini disagiati, insomma.
Sì, insomma, proprio la madre un ragazzo di strada.
Sì, la madre li aveva mandati proprio alla scuola di musica per evitare che bighellonassero per strada.
E chissà che fine potevano
fare.
Esatto. Senti, io starei le ore a chiacchierare con te, però in realtà è una cosa che voglio che ci fa sentire qualche cosa. Quindi, approfittando del preziosissimo dono che ci ha fatto Andrea Polinelli, vi ricordo, autore di questo fondamentale libro Gatto Barbieri, una biografia dall'Italia tra jazz, pop e cinema, edito da Art Digiland, uscito qualche mese fa, e approfitto perché in questo momento si sta approcciando verso il suo strumento e quindi adesso avremo un live qui ai microfoni di Radio Città Aperta negli studi di Via di Casal Bruciato, perché Andrea Polinelli appunto andrà ad eseguire uno degli assoli che ha previsto nella sua appendice che riguarda per l'appunto la trascrizione dei brani e degli assolo soprattutto di Gatto Barbieri. Allora, quando sei pronto?
Sì, sono... sì, sì.
Vai pure.
Io, per essere precisi, eseguo una melodia che si intitola Eclipse, che è stata incisa nell'album che citavi te, perché piaceva molto far sentire qualcosa di questo periodo del Latino America del quale abbiamo parlato insieme. Eclipse si trova su Bolivia, registrato nel 72.
Vai pure.
Thank you.
Qui uno scroscio di applausi ci sarebbe stato tutto, sono da solo in studio, quindi ringrazio il grandissimo Andrea Polinelli che ha eseguito qui dal vivo ai microfoni negli studi di Radio Città Aperta un estratto, l'assolo di Eclipse dal repertorio di Gato Barbieri. È stata veramente un'emozione, guarda, ti ho fatto fare questo sforzo e te ne sono veramente grato perché hai dato un ulteriore valore aggiunto a questa tua presenza qui da noi, insomma lo ritengo un privilegio. Grazie veramente di cuore per questo contributo dal vivo che effettivamente rende molto bene l'idea di questo graffio che emerge e che contraddistingue il percorso musicale e la, diciamo, la cifra stilistica di Gato Barbieri.
Beh, in effetti è quello che stiamo cercando di fare, riproporre assieme alla presentazione del libro nei festival dove andiamo il quartetto Gato Barbieri Reloaded.
Questo mi presta il fianco per appunto farti domande che sono relative proprio alla promozione e alla diffusione del libro. Il libro ha avuto un'importante vetrina nel corso dell'edizione del cinquantenario di Umbria Jazz, è stata praticamente la presentazione ufficiale.
Sì, la presentazione ufficiale è venuta l'11 luglio nel quadro delle attività di Umbria
con
Jazz.
Con un personaggio illustre e quanto mai testimone dell'epoca come Giovanni Tommaso, che salutiamo, che è stato anche nostro ospite telefonico. È sempre veramente un piacere intercettare una persona così squisita.
Sì, è una persona meravigliosa, è un amico, è disponibilissimo, ha partecipato senza riserve anche al libro, mi ha dato moltissime informazioni.
Ma si capisce che è una persona, al di là della statura artistica indiscutibile, e poi insomma se andiamo a vedere il percorso musicale.
Sì. Poi ha suonato tantissimo con Gato e poi naturalmente ha inciso poi il disco della United Artists, quello della musica di Ultimo Tango, Tango a Parigi.
Che è quello con il quale chiuderemo la nostra chiacchierata.
Sì, poi a Perugia c'era anche, oltre a lui, c'era Tony Lama.
C'era Marco Molentini, giusto?
Sì, Marco Molentini che è intervenuto anche lui, Tony Lama, che Marco Molentini, il giornalista, che ha fatto un preziosissimo intervento.
Tra l'altro abbastanza inerente anche a quello che è stato una parte del tuo racconto, perché sì, lui ha fatto questo libro dedicato al principe Pepito Pignatelli, le cui vicende si intrecciano abbastanza, anche se riguardano un periodo più che altro successivo a quello della permanenza in Italia di Gato Barbieri. Però insomma l'humus culturale della Roma di quegli anni viene respirato in entrambi i volumi.
Sì, anche perché prima di registrare la musica, nell'agosto del 72, Gato Barbieri ha vissuto un mese a casa di Marco Molentini, si conoscevano bene, Poi alla presentazione c'era anche Tony Lama, che è stato manager di Gato Barbieri a cavallo tra gli anni 60 e 70, manager per l'Italia, e fratello anche del compianto Maurizio Lama, pianista purtroppo scomparso giovane, che suonava in quintetto con Rava e con Barbieri. E infatti uno dei degli intenti del libro è anche quello di mostrare l'esistenza di altri musicisti molto attivi in quel periodo e attivi attorno a Gato, che invece sono meno conosciuti. E poi c'era Enzo Capo, anche, che è rappresentante di Umbria Jazz a New York, giornalista anche lui, e ovviamente Silvia Tarquini, che è la direttrice della casa editrice Art Digiland.
Dopo di questo c'è stata una presentazione, se non sbaglio, in Ciociaria, ricordo.
Sì,
male.
Al Festival Jazz di Acuto, che è arrivato alla 26-27esima edizione, il festival, è stata una gioia, è stato presentato nella chiesa di San Sebastiano, che è un posto incantevole, e poi ho suonato, è stata presentata da Lucia Iagnello, musicologa e trombettista di jazz, e poi c'è ho suonato stata in duo con Paolo Tombolesi, abbiamo fatto parte del repertorio, che altro, tra l'altro è direttore artistico del festival.
Poi domenica c'è stata al Museo del Saxofono, che sì. Poi c'è questa cosa che ti unisce molto, perché tu ci tieni molto a questa X che venga mantenuta dal nome dell'inventore
ma
dello
sì,
strumento.
Ma si chiamava Adolf Sax, perché cambiarlo? In fondo ormai è stata, la X è stata, scusate questo termine inflazionato, sdoganata, no, ormai. Certo. Nella lingua italiana, per cui Adolf Sax è il saxofono.
E mi dicevi appunto che in ottobre invece ci sarà una presentazione qui a Roma, giusto?
Sì, ci sarà una presentazione il 15 ottobre presso la Fonderia delle Arti di Roma, via Assisi.
Vicino alla stazione di Tuscolana.
Vicino alla stazione Tuscolana. E
con la formazione di Domenica.
Di Domenica,
al Museo del Sassofono di Fiumicino.
Sì, sì, è stato. Il Museo del Sassofono, diretto da Tiglio Berni, tra l'altro è un posto meraviglioso.
Mi è stato detto.
Sì, e tra l'altro è il Museo del Sassofono più importante d'Europa, perché alcuni musei di strumenti musicali hanno un reparto sassofoni, come a Bruxelles, a Berlino, ma unicamente dedicato al sassofono, con centinaia di esemplari, è un catalogo unico al mondo.
Ce l'abbiamo solo noi,
neanche negli Stati Uniti c'è. Neanche negli Stati Uniti.
Bella soddisfazione.
Museo del Sassofono a visitare, è un posto incredibile. Anche chi non è sassofonista, voglio dire, è proprio un posto che ha una sua magia particolare.
Una cosa che ti volevo chiedere, abbiamo parlato del rapporto con i musicisti italiani, eccetera. C'è una parte che mi incuriosisce molto, perché poi mentre leggevo il tuo libro, in contemporanea c'erano le repliche su Rai 3 del programma di Stefano Bollani.
Sì.
Tu racconti anche di come poi in realtà i rapporti tra Bollani e Gato Barbieri a un certo punto era come se non, insomma, se si fossero raffreddati, come se ci fosse stato qualcosa che un attrito. Fa strano pensarlo, perché si viene da pensare che invece Bollani sia un amicone di tutti. Raccontaci di questo piccolo gossip, se è possibile.
Io personalmente non conosco Stefano Bollani volevo tanto intervistarlo per il libro, ma mi è stato impossibile, perché era
sempre impegnato.
Sì, proprio per una serie di anni era sempre impegnato attraverso assolutamente. E ovviamente mi avrebbe fatto piacere sapere la sua a proposito, e me l'hanno raccontata Buonacorso, il contrabbassista, e Aldo Romano, che era la batteria. No, ma Bollani suonava, era giovane e suonava benissimo, stiamo parlando, ed era anche molto simpatico, mi raccontano, era la tournée del 2001, dove si presenta il quintetto con Rava anche a Umbria Jazz. E era un quintetto che raccoglieva sempre strepitosi successi, è una grandiosa rimpatriata per i due, per Gato e per Enrico, probabilmente per la sua debordanza, per un'usuberanza forse un po' ingenua, comunque per una grande passionalità musicale, però forse Bollani riscuote più applausi di Gato, più star.
A Roma si dice più paraculo,
non lo so.
lo dico.
Anche Gato probabilmente si è un po' scocciato di questa figura debordante,
un po' troppo presente,
e l'anno seguente il posto di pianista è andato a Danilo Rea,
quindi non è cascato malissimo.
E adesso invece il quartetto che col quale proponiamo la musica di Gato, perché presentiamo il libro, parliamo di musica, cerchiamo di far sentire un po' queste bellissime melodie, la potenza di Gato, come dicevamo prima, il suo timbro, quelle caratteristiche, ma lui ha una maniera anche di esprimere le melodie, di interpretarle, di suonarle.
Anche la fluidità dei suoi assoli.
Sì, la fluidità, ma ricordiamo sempre che lui aveva imparato da piccolo a ripararsi il sassofono da solo, e portava delle modifiche anche, sia al suo bocchino, sia alla parte del collo del sassofono, il kiver. Su questo lui lavorava prima da solo e poi quando sono aumentati i suoi problemi di vista, che aveva dei gravi problemi alla vista, negli ultimi decenni se ne è sempre occupato il suo riparatore di fiducia a New York, il signor Roberto Romeo, che tra l'altro è di origine italiana, che mi ha raccontato molte cose e sono tutte in un bellissimo capitolo del libro, anche il bocchino che usava Gato, le ance, il suo setup.
Sì, insomma, era un po' il complesso di una serie di elementi che andavano a, come dire, confluire nella particolare timbrica della sua voce.
Sì, e adesso nel gruppo musicale con cui portiamo in giro questo omaggio a Gato, cioè al pianoforte siede Massimo Fedeli, che tra l'altro ha scritto, che è un carissimo amico con cui già suonavo 40 anni fa, e che ha scritto tra l'altro le musiche per il film Cocktail Bar di Tony Lama, autore, di Stefano Landini, regia, che narra
un documento,
narra del Music Inn, una stranissima coincidenza di due film che sono venuti fuori, il suo e quello della De Scipio, nello stesso periodo,
sullo stesso argomento,
i due film e il libro, anche come giustamente dicevi, di Molendini. Poi Simone Ndiaye, di origine senegalese,
è stato anche qui da noi,
sì, ma è una
forza della natura,
una forza della natura.
Poi, considerando l'età, insomma, c'ha anche una vita musicale davanti che lo aspetta.
Ha voglia. E, tra l'altro, lui suona in questo gruppo, si chiama i Treetops, no? Certo. Che sono fortissimi, poi in tanti altri progetti, e poi dirige anche un'orchestra di giovani su Roma. E, insomma, Simone Ndiaye è un nome da segnare, da ricordarsi.
Sottolineare.
E poi alla batteria non poteva non esserci come motore ritmico del gruppo un argentino, c'è il grandioso Raúl El Cuervo Scebba, che tra l'altro non solo suona in tante altre formazioni, come quella in cui suono anch'io, di Marco Albani, il chitarrista, ma è uno dei fondatori dell'orchestra di Piazza Vittorio, uno dei primi grossi militanti dell'orchestra, una delle colonne dell'orchestra di Piazza Vittorio.
Allora, io ti prego, semplicemente dobbiamo per forza di cose chiudere il nostro racconto. Mm-hmm. Due parole su quello che, diciamo, è il brano al quale lui è legato, al film al quale più, diciamo, per il quale è più famoso, questo ultimo Tango a Parigi. Come nasce la collaborazione? Ne abbiamo parlato, già si conoscevano con Bertolucci. E che cosa ha di particolare, al di là dello scandalo che suscitò il film, insomma, tutto quello che riguarda anche la parte non artistica di questo racconto, però che cosa puoi dire di particolare prima di far partire il brano con il quale ci salutiamo?
Che è una delle melodie più struggenti e potenti che io abbia mai sentito nella storia del cinema. Questa melodia, tra l'altro, anche il libro lo racconta, c'è uno strano nesso con una melodia preesistente molto simile di un compositore brasiliano che si chiama Radames Gnattali. Comunque rimane che, come la messa insieme Gato è una maniera unica, e soprattutto nel film la melodia viene valorizzata moltissimo dagli arrangiamenti di Oliver Nelson. E soprattutto la melodia nel film viene portata dagli archi e dalla fisarmonica,
strumento per eccellenza della tradizione, anche se lì c'hanno il bandoneone.
Sì, esatto, perché ovviamente colloca anche geograficamente a Parigi lo svolgimento dell'ambientazione. E in questo devo dire che il film non è solo un grande momento di relazione tra musica, jazz e regia, ma anche un grande momento di relazione con un'altra arte meno conosciuta, che è quella del montaggio cinematografico.
E anche della fotografia,
sì,
se vogliamo.
Perché c'è una lunga intervista a Roberto Perpignani, forse il più grande montatore di cinema mai esistito in Italia, una persona splendida, tra l'altro anche musicista, e non tutti lo sanno, che è riuscito a cogliere anche la musica, a convogliarla nella maniera migliore assieme al regista, durante ovviamente i tagli che sono stati fatti nella pellicola.
Caro Andrea, mi piange il cuore doverti salutare, ma sono già le 14:46, ci siamo mangiati tre quarti della prima ora della nostra trasmissione, ma insomma... Rimando tutti alla lettura di questo Gato Barbieri, una biografia dall'Italia tra jazz, pop e cinema. Andrea Polinelli nei nostri studi ha anche suonato un brano dal vivo, di cui troverete anche una trascrizione alla fine nella parte delle trascrizioni con gli spartiti. Art Digiland è la casa editrice, meritevole, perché è veramente un volume anche dal punto di vista tattico. tattile, molto gradevole alla lettura. E ovviamente noi ci salutiamo, ti continuo a ringraziare, insomma, faccio presente a chi ci ascolta e a chi mi è di fronte che ci sarà un podcast relativo a questa nostra chiacchierata che sarà disponibile nel corso del pomeriggio. E ci salutiamo inevitabilmente con questo brano che rese celebre in tutto il mondo Gato Barbieri, che è Last Tango in Paris, dal film omonimo di Bernardo Bertolucci con Marlon Brando e Maria Schneider. Grazie ancora, Andrea.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.